Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Benvenuti e benvenute. Questa è Press Corner, la rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta, in cui andremo a leggere e commentare le notizie principali della settimana insieme. Io sono Giacomo Simoncelli. Ovviamente questa settimana il fulcro, il nodo centrale che andremo a toccare è quello della guerra in Iran. Ovviamente per discutere la questione iraniana è bene partire da lontano e partire dal fatto che dopo la guerra dei 12 giorni della scorsa estate le dirigenze di Teheran e di Washington avevano deciso di tornare a un tavolo di trattative riguardante il programma nucleare iraniano. Era anche evidente però che al di là del dialogo costruito attraverso la mediazione dell'Oman, sul tavolo del confronto vi fosse dalla parte statunitense, sul pressione di Tel Aviv, innanzitutto anche una questione riguardante il parco missilistico iraniano, elemento considerato intoccabile da parte della dirigenza della Repubblica Islamica in quanto unico argine rispetto alle minacce continue e agli attacchi ricevuti anche in passato, appunto la scorsa estate, dalle forze armate israeliane e poi quelle statunitensi. Per farla breve, la situazione è precipitata la mattina di sabato 28 febbraio con un attacco più o meno verso le ore 9:30 ora di Teheran a diversi siti della Repubblica Islamica da parte di un'iniziativa congiunta, un'operazione congiunta tra gli Stati Uniti e Israele, che ha chiamato questa operazione Roaring Lion. I primi obiettivi dell'operazione sono stati evidentemente quelli di tentare di decapitare la dirigenza della Repubblica Islamica, e difatti Ali Khamenei, l'ayatollah dell'Iran, è stato ucciso, ma allo stesso tempo è stato altrettanto evidente come questo tipo di strategia non abbia portato al crollo del sistema politico iraniano, così come non è successo nel caso del sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della prima combattente Cilia Flores a inizio gennaio. Lo scontro dunque ora si sposta in maniera, diciamo, più netta sul lato prettamente militare, dove lo scontro è, diciamo così, di medio periodo, riguarda ovviamente la capacità di intercettare la risposta iraniana all'aggressione da parte di Israele e degli Stati Uniti, e dunque riguarda anche le capacità in magazzino del munizionamento dei sistemi di lanciamento dei missili iraniani e dei sistemi antimissile dell'alleanza tra Washington e Tel Aviv. Al riguardo è interessante leggere quello che dice la rivista italiana Difesa intorno agli obiettivi colpiti dai missili iraniani. Infatti, in un articolo del 4 marzo viene scritto esplicitamente che l'Iran ha colpito praticamente tutte le basi militari americane o da dove operano velivoli statunitensi nel Golfo. In particolare gli obiettivi fondamentali sono stati sistemi radar e sistemi di comunicazione, mettendoli fuori uso, diciamo così, l'obiettivo, il risultato principale che vuole essere raggiunto è quello di accecare i sistemi di contraerea e permettere così di far passare più missili, più droni rispetto ai sistemi di difesa missilistica aerea dei paesi colpiti. Ad esempio, risulta interessante riportare che, seppur non vi sono ancora certezze assolute, sembra sia stato danneggiato un radar ANTPY2, parte del sistema antibalistico TAD ad Al-Ruwais. Questo è appunto il sistema antibalistico TAD, è uno dei fondamentali per affrontare i missili iraniani e sappiamo anche tramite rivelazioni della CNN dello scorso luglio come esso abbia avuto un ruolo fondamentale nella guerra dei 12 giorni della scorsa estate, ma anche il fatto che Israele ha sostanzialmente esaurito un quarto in quell'occasione, un quarto delle munizioni per tutti i 7 sistemi TAD in possesso degli Stati Uniti d'America. Altro radar di importanza fondamentale per le difese a stelle e strisce israeliane nella regione e che sembra essere stato colpito e danneggiato in maniera sostanziale è anche il radar ANFPS 132 in Qatar, un radar dal valore di più di $1 miliardo. Il tema quindi delle munizioni disponibili risulta centrale per comprendere lo svolgimento di questo conflitto e non a caso appunto il Washington Post il 4 marzo ha pubblicato un articolo nel quale secondo fonti del Pentagono gli Stati Uniti stanno bruciando abbastanza velocemente le proprie scorte. Allo stesso tempo però le dichiarazioni di Marco Rubio, segretario di Stato, hanno ribadito il fatto che i colpi più duri verso l'Iran devono ancora arrivare da parte dell'esercito statunitense. Nell'articolo viene ricordato inoltre che sono già stati colpiti oltre 2000 obiettivi in Iran. Da questo articolo quindi possiamo dedurre due nodi fondamentali. Il primo, come viene scritto sempre nell'articolo del 4 marzo del Washington Post, gli Stati Uniti potrebbero doversi trovare a decidere la priorità degli obiettivi da difendere in breve tempo, a meno che non riescano ad abbattere, a rendere inutilizzabili tutti i lanciatori iraniani. E questo ovviamente potrebbe ripercuotersi sui rapporti dell'intera regione, considerato che l'Iran ha evidentemente dimostrato, stando anche alle informazioni riportate poco fa dalla rivista italiana di difesa, l'Iran ha dimostrato di saper colpire obiettivi sensibili in tutta la regione, in tutta l'Asia occidentale. Questo è il primo nodo. Il secondo è anche il ruolo di Marco Rubio, che ha suscitato abbastanza scalpore e critiche riguardo riguardo alle delucidazioni che ha dato intorno all'inizio del conflitto. È possibile trovarle più o meno su tutti i principali media. Noi abbiamo ascoltato ad esempio un servizio di France 24 nel quale appunto Rubio ribadiva come l'attacco fosse partito in sostanza in mancanza di una minaccia immediata da parte dell'Iran, ma in maniera, diciamo così, preventiva rispetto alla risposta che l'Iran avrebbe dato in seguito a un attacco che era dato per certo assodato nell'arco di brevissimo tempo da parte di Israele. Sciolta la retorica politica, quello che significa è che l'Iran sarebbe stato attaccato in maniera non provocata da parte di Israele e per evitare di non trovarsi in una posizione difensiva rispetto al susseguente contrattacco da parte di Teheran, gli Stati Uniti hanno deciso di colpire per primi. Evidentemente tutta la retorica intorno alla guerra preventiva, alle guerre umanitarie cade di fronte a questa anche banale e diciamo così semplicistica uscita di Rubio che rivela anche una certa subalternità dell'establishment MAGA alla definizione della loro politica estera da parte di Tel Aviv e ovviamente delle lobby sioniste quali l'AIPAC e altri circuiti. Questo ha avuto un impatto evidentemente sulla base MAGA in una fase di criticità per l'amministrazione Trump in vista delle elezioni di midterm del prossimo autunno, ma ha evidentemente importanti ripercussioni anche sulla sicurezza garantita agli alleati del Golfo. Ma l'estensione del conflitto riguarda ormai, seppur in diverse forme, anche i paesi europei. Infatti, l'Unione Europea e il Regno Unito non hanno condannato l'attacco fuori da ogni legalità internazionale di Stati Uniti e Israele all'Iran, ma hanno in realtà ribadito con la loro retorica la contrarietà al sistema della Repubblica Islamica e quindi la loro, diciamo così, apertura verso un regime change, ma allo stesso tempo si trovano di fronte alla problematica di dover sostenere, di poter essere coinvolti in un conflitto contro cui, verso cui non sono pronti e che non trova grande sostegno dentro il fronte interno già scosso dalle larghe mobilitazioni a difesa e a sostegno della resistenza palestinese degli scorsi mesi. La frattura si è evidenziata soprattutto nello scambio avvenuto tra il primo ministro spagnolo Sanchez e Donald Trump. Infatti, Madrid ha rifiutato l'utilizzo di due basi alle forze armate statunitensi. In opposizione a ciò, Trump, durante una conferenza stampa congiunta, insieme al cancelliere tedesco Merz, ha detto parole molto dure verso la Spagna. Egli, infatti, citando da un articolo del Fatto Quotidiano, ha detto: "La Germania è stata ottima, altri sono stati molto bravi. Il capo della NATO, Mark Rutte, penso sia fantastico. Altri europei, come la Spagna, sono stati terribili. Per questo ho detto a Scott Bessent di rompere tutti gli accordi commerciali con loro." E ha pure aggiunto: "Hanno detto che non possiamo usare le loro basi. Nessuno può dirci di non usare le basi." Si trattano di parole che attaccano sia rispetto agli accordi militari riguardo appunto l'utilizzo delle basi, sia la sovranità evidentemente del governo spagnolo, ma attaccano anche il piano commerciale con un paese dell'Unione Europea. La rottura di ogni accordo commerciale si tratta di una leva ricattatoria molto pesante, sbandierata da Donald Trump di fronte a Merz. Ed è particolare il fatto che, seppur ci sia stata una risposta da parte di Merz e dell'Unione Europea riguardo alla tutela degli interessi della Spagna, ciò che è stato ribadito più e più volte è l'interesse a mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti. Addirittura Merz, durante la conferenza stampa appena citata, ha ribadito che, virgolettato, "stiamo cercando di convincere la Spagna a raggiungere il 3% o il 3,5% su cui siamo d'accordo in ambito NATO." Ricordo che si tratta della spesa core in maniera stringente nella difesa, a cui va aggiunto un 1,5% di PIL in spese per il settore della sicurezza in generale, come accordi dentro la cornice NATO, appunto. Come ha detto il presidente, dice sempre Merz riferendosi a Trump, "è corretto, la Spagna è l'unica che non è disposta ad accettarlo e stiamo cercando di convincerla che questo fa parte della nostra sicurezza comune, che tutti dobbiamo rispettare questi numeri." In sostanza, anche Merz si è unito a una procedura ricattatoria verso il governo di Madrid. Fuori dall'Unione Europea, anche l'alleato britannico, l'alleato storico a Londra, ha subito degli attacchi da parte del tycoon che oggi è inquilino della Casa Bianca. Infatti Trump si è detto non contento dell'atteggiamento del governo di Starmer perché, dice Trump, abbiamo impiegato 3 o 4 giorni per capire dove potessimo atterrare. E fa riferimento ancora una volta all'utilizzo di basi militari degli alleati per le operazioni militari contro l'Iran e in particolare alla base nell'Oceano Indiano del Diego Garcia. Il caso britannico palesa le difficoltà dei paesi europei, pur favorevoli a un regime change a Teheran, nel sostenere l'iniziativa completamente illegale e non provocata degli Stati Uniti e Israele sul fronte interno. Infatti, un articolo del 3 marzo di Middle East Eye riporta come un sondaggio di YouGov abbia mostrato, una volta rilasciato lo scorso lunedì, come come l'opinione pubblica britannica si opponga alle operazioni militari statunitensi contro l'Iran in percentuali molto nette, il 49% contro, a favore il 28% e basta. La metà, il 50% dell'opinione pubblica degli intervistati britannici si oppone all'utilizzo delle basi britanniche per le operazioni statunitensi e solo un 30% invece è a favore. Questo appunto palesa come, pur disponibili e improntati verso una netta tendenza alla guerra, i paesi europei devono far fronte a una profonda crisi economica ed egemonica interna, attraverso i quali si sono già infiltrate importanti mobilitazioni di protesta contro il sostegno a Israele e contro la deriva bellicista. E prima di procedere oltre su questi due filoni con ulteriori notizie, è interessante leggere le frasi finali dell'editoriale di Gian Andrea Gaiani per la rivista Analisi Difesa, uno dei più importanti media quando si tratta di analisi strategica e militare in italiano, nel quale appunto Gaiani il 1 marzo, quindi il giorno successivo all'attacco illegale di Stati Uniti e Israele, scrive: infine, dopo appena 36 ore di guerra, è già evidente che la più importante lezione che emerge da questo conflitto è quella nordcoreana. Se Teheran avesse le armi nucleari, come le ha Pyongyang, nessuno sarebbe più attaccarla. Questo, a livello geopolitico, è il risultato di un attacco sconsiderato come questo, condotto da Washington e Tel Aviv, ovvero di fronte all'aggressività impunita, legittimata persino dalle altre potenze occidentali, contro cui nulla viene posto e nulla può fare il diritto internazionale, l'unico modo per proteggersi da aggressioni continue è quello di avere uno strumento di deterrenza concreto di fronte a due potenze che Gaiani stesso ricorda poche righe sopra. Si trattano della principale potenza nucleare del mondo insieme alla Russia, è una potenza nucleare di fatto che non si è mai sottoposta a ispezione dell'Agenzia ONU per il nucleare. Come detto, ora procediamo su altri due filoni di notizie, uno riguardante in maniera indiretta le mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese e una riguardante invece appunto la tendenza alla guerra generalizzata dell'Occidente capitalistico. Sul primo filone vogliamo ricordare che mercoledì il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli un disegno di legge contro l'antisemitismo proposto dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Così leggiamo su Il Post. Ci sono stati 24 no e 21 astenuti. È interessante notare come sul testo di legge proposto dalla Lega ci siano stati anche 6 defezioni da parte del Partito Democratico, tra cui quella di Del Rio, che aveva presentato anche un disegno di legge per introdurre l'equiparazione tra antisemitismo e antisionismo come previsto dalla definizione IHRA. Il centrosinistra dunque va in ordine sparso in questa votazione fondamentale e del resto ricordiamo e ripetiamo appunto, Del Rio era stato egli stesso promotore di un provvedimento analogo. La frattura nel Partito Democratico, sottolinea Inside Over, sostanzialmente è avvenuta intorno al passaggio del provvedimento, nel quale si indica che gli attacchi anti-ebraici possono avere come obiettivo lo Stato di Israele, perché è concepito come una collettività ebraica. Allo stesso tempo, comunque, le astensioni, che sono state tante in quanto linea scelta dal Partito Democratico in merito alla votazione di questo provvedimento, dimostrano come ci sia un sostanziale avallamento dell'impronta generale del provvedimento. Questo perché evidentemente oggi, se ci sono attacchi antisemiti, non provengono evidentemente dal movimento di solidarietà a fianco della Palestina, ma provengono semmai da formazioni fasciste e neofasciste. Quello che si sta cercando di attaccare con questo provvedimento è la mobilitazione di piazza e le sue pratiche anche nette espresse negli scorsi mesi e ovviamente anche le organizzazioni che hanno reso possibile questo tipo di mobilitazione. Non è un caso appunto la recente approvazione anche del nuovo decreto sicurezza con multe faraoniche per manifestazioni non autorizzate o non preallertate, per meglio dire, e altre iniziative, oltre all'inasprimento dell'impianto repressivo attraverso fermi preventivi, zone rosse e il dibattito sul cosiddetto scudo penale che ha tenuto banco nelle scorse settimane. In buona sostanza si può dire che maggioranza e opposizione si trovano concordi nell'implementare una serie di misure fondamentalmente liberticide sia nel diritto a manifestare, di libertà di parola, di iniziative e di boicottaggio pratico di un governo come quello israeliano e delle complicità con quel governo riguardo al genocidio in atto contro i palestinesi, per una gestione più serrata del fronte interno. Sul fronte esterno invece, appunto, per quanto riguarda il filone di notizie che riguardano la tendenza alla guerra del capitale occidentale, possiamo ricordare come il 5 marzo si sia svolta in Germania un'enorme mobilitazione di studenti contro la leva militare e contro appunto la deriva bellicista del governo Merz. Sono state decine e decine le città che hanno ospitato studenti che sono opposti alla nuova norma che prevede l'introduzione di una sorta di leva militare in maniera a sorteggio, e a fianco di questa mobilitazione ci sono state anche una decina di città italiane dove le organizzazioni giovanili come OSA e Cambiare Rotta hanno chiamato presidi di solidarietà a fianco degli studenti in mobilitazione in Germania. Brevemente ricordiamo che a settembre l'agenzia britannica Reuters aveva visionato e diffuso informazioni di un documento firmato dal capo di stato maggiore dell'esercito tedesco Alfons Mais, nel quale il militare prevedeva l'aggiunta, oltre agli uomini attualmente in servizio, di circa 100.000 uomini attivi entro il 2035 per le forze armate tedesche. Da lì era partita una forte ondata di protesta da parte delle giovani generazioni tedesche, che aveva portato già una grande mobilitazione lo scorso 5 dicembre con una sessantina di città che avevano visto piazze e manifestazioni. Il 5 marzo dovrebbero essere state più di 100 e si sono collegate a queste appunto mobilitazioni come quelle italiane chiamate da OSA e Cambiare Rotta su alcune parole d'ordine molto nette contro la guerra imperialista. Ad esempio, nei comunicati di Cambiare Rotta possiamo leggere, riguardo alle mobilitazioni del 5 marzo, che non staremo a guardare mentre scuole e università vengono militarizzate con propaganda guerra fondaia e accordi militari con NATO e aziende belliche, mentre il governo Meloni, dopo la Germania e insieme alla Francia, prepara il progetto di leva militare, ammantato dall'odiosa retorica dell'opportunità di avere un futuro dignitoso a una generazione a cui l'hanno tolto. Chiudiamo questa carrellata di notizie con altri due avvenimenti delle scorse giornate. Il primo riguarda l'assalto tentato il 25 febbraio, nelle prime ore della mattina, stando a quel che riporta il Ministero degli Interni, a Cuba. Infatti, la Guardia Costiera cubana ha individuato un'imbarcazione che aveva violato le acque territoriali nel tentativo di capire chi fosse a bordo di quella nave. È partito uno scontro a fuoco dove un membro della Guardia Costiera cubana è stato ferito, mentre 4 dei 10 assalitori sono stati uccisi, mentre gli altri sono stati tratti in arresto, curati nel caso in cui avessero riportato ferite durante lo scontro armato. Stando a quel che si è potuto leggere, soprattutto sull'agenzia di stampa spagnola EFE, quello che è stato denunciato da parte dell'Havana è stata un'infiltrazione con fini terroristici da parte di membri della comunità cubana residente negli Stati Uniti. Del resto, l'imbarcazione era immatricolata secondo un numero di registro della Florida statunitense, e questi portavano con sé anche armi, ordigni, probabilmente appunto per produrre instabilità interna sull'isola mentre si trova nel pieno di una profonda crisi umanitaria prodotta in maniera consapevole, perché tale l'ha definita, l'ha indicata come possibile risvolto della propria azione anche il presidente statunitense Donald Trump, che ha deciso di bloccare completamente ogni tipo di rifornimento verso l'isola socialista. A questo tipo di aggressione imperialista, la risposta è arrivata tramite un forte moto di solidarietà internazionalista che ha anche approntato quello che adesso è definito il Nuestra America Convoy. Sono diverse le associazioni, i singoli, le organizzazioni che stanno partecipando alla costruzione di un convoglio che, stando a quel che è scritto sul sito del Nuestra America Convoy, dovrebbe arrivare all'Havana intorno al 21 marzo, portando con sé aiuti umanitari, cibo, medicinali e altro tipo di sostegno. Ovviamente questo tipo di iniziativa è stato costruito sull'impronta della Global Sumud Flottiglia e delle altre flottiglie che hanno rotto l'assedio di Gaza. Allo stesso modo, come era per la Global Sumud Flottiglia, alcuni esponenti come Tiago Avila o Greta Thunberg, che hanno dato il proprio sostegno al Nuestra America Convoy, hanno anche sottolineato il fatto che si tratta innanzitutto di una missione politica finalizzata a rompere un assedio illegale e a sostenere il diritto all'autodeterminazione del popolo cubano. Infine, un'ultima notizia di nuovo sul fronte interno, dei rapporti di lavoro del paese. Dopo Glovo, anche Deliveroo è stata commissariata con accuse riguardanti attività di caporalato. Infatti, un'inchiesta partita dalla Procura di Milano ha infine disposto il controllo giudiziario per il servizio di food delivery. Leggiamo su Wired che il provvedimento è stato eseguito il 25 febbraio e che riguarda un numero esorbitante di riders. Infatti, sono circa tra i 3.000 e i 20.000 rider attivi nell'area milanese e a livello nazionale che avrebbero lavorato in condizioni di sfruttamento con paghe inferiori fino al 90% rispetto ai minimi della contrattazione collettiva. Essi in sostanza venivano inquadrati come lavoratori autonomi che lavoravano per, tra virgolette, il padrone algoritmo, mentre in realtà le inchieste stanno portando alla luce quello che era stato denunciato più volte da varie organizzazioni e sindacati in passato, in particolare dall'Unione Sindacale di Base, ovvero il fatto che essi sono dipendenti a tutti gli effetti, e ai quali non è però riconosciuto il contratto collettivo nazionale della logistica e le tutele riguardanti il lavoro dipendente. Quindi parliamo di malattia e altro tipo di misure. In sostanza, dunque, Foodigno, che gestisce operativamente il servizio di Glovo in Italia, e poi Deliveroo Italy, sono state commissariate per aver adottato sistemi di somministrazione di lavoro illegali, che denuncia l'Unione Sindacale di Base, sostanzialmente sono un modo, attraverso le piattaforme digitali, per riproporre il cottimo e la deresponsabilizzazione delle imprese, creando un enorme bacino di lavoratori senza diritti. Il sindacato conflittuale ha presentato il 5 marzo alla Camera dei Deputati le sue proposte per combattere lo sfruttamento dei lavoratori rider del food delivery. Ora, dunque, non rimane che attendere i prossimi sviluppi. Ma per oggi questa trasmissione si chiude qui. Con questo vi saluto, vi auguro buona giornata, buona serata e vi aspettiamo al prossimo Press Corner di Radio Città Aperta la prossima settimana. Ciao!